Parliamo della fragilità idrogeologica del nostro paese, soprattutto di tutte quelle risorse che già sono stanziate ma che restano inutilizzate. Allora vogliamo cercare di capire perché. Pensiamo agli ultimi eventi che hanno colpito il nostro paese. A Palermo lo scorso 16 luglio c'è stata una pioggia fortissima che insomma ha trasformato le strade in fiumi, ma poi anche al nord delle correnti atlantiche la scorsa settimana hanno fatto scoppiare violenti temporali con grandinate terribili, vento nel Biellese, fulmini, 30.000 fulmini, pensate, 66 mm di piogge e grandine tra la bassa Lombardia, Ferrarese e Polesine, e poi ancora i fiumi che sondano il Seveso e l'Andro, quindi e l'Ambro, quindi diciamo degli scenari che già conosciamo, che si ripetono ogni anno, forse con intensità via via maggiore. Dal 2000 ci sono state 208 vittime delle alluvioni nel nostro paese. La Corte dei Conti stima che ci vogliano 23 miliardi di euro per rammendare il paese. Bene, noi abbiamo 11 miliardi di euro già stanziati per opere idrauliche, ma come abbiamo appena accennato, solo 1,5 miliardi sono già utilizzati nei cantieri. Allora, questo è il quadro generale. Francesca, noi da qui partiamo proprio perché vogliamo riflettere con ospiti davvero diciamo prestigiosi su queste tematiche.
Ed esperti. Salutiamo subito Erasmo D'Angelis, segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale della Appennino. Buongiorno D'Angelis.
Buongiorno a tutti.
Vi presentiamo tutti Nicola Casagli, ordinario di geologia applicata all'Università di Firenze. Buongiorno Casagli.
Buongiorno.
Tra l'altro responsabile del Dipartimento della Protezione Civile dell'Università di Firenze. E poi Pierluigi Claps, ordinario di idrologia e costruzioni idrauliche al Politecnico di Torino. Un saluto anche a lei, professor Claps.
Buongiorno.
Tra l'altro esperto di bombe d'acqua, poi ce le spiegherà bene, Eleonora.
Allora partiamo Erasmo D'Angelis, un quadro diciamo complessivo. Abbiamo provato a tracciare, peraltro ho dimenticato di dire una cosa importante: secondo la Fondazione Barilla il 2020 è uno degli anni oltretutto in cui stiamo assistendo a una fortissima siccità, quindi questo a contrasto di quello che abbiamo finora detto, cioè eventi estremi. Il nostro paese ancora una volta viene colto impreparato da queste. Per quale motivo?
Ma perché è un pericolo reale, ma non è un pericolo percepito. La politica, il dibattito pubblico parla di altro. Quando si parla di sicurezza non si parla mai di sicurezza dai grandi rischi naturali. E noi siamo un avamposto oggi di rischi naturali dipendenti dal riscaldamento globale. Noi siamo una penisola circondata dal mare, bellissima, stupenda, il mare registra una temperatura più alta di un grado e questo genera masse di vapore acqueo che stazionano sull'atmosfera, sono come un po' come bloccate da montagne e colline. E questa atmosfera nostra è come, diciamo, una spugna che assorbe e trattiene tutto questo vapore e lo scarica poi al suolo con una violenza inaudita. Ci sono sempre state le alluvioni e purtroppo anche le frane, ma non con questa, come dire, accelerazione e ripetuta violenza. Questo è il punto. Dopodiché noi oggi abbiamo circa il 12% del territorio nazionale urbanizzato a rischio idrogeologico, cioè a rischio di frane. Noi abbiamo 620.000 frane sulle 750.000 frane complessive dell'intera Europa. Non abbiamo nemmeno la percezione di essere un paese montuoso, però 2/3 dell'Italia sono colline e montagne. Quindi diciamo, davvero abbiamo dei rischi incredibili. Di fronte a questi rischi si può lavorare, ci possiamo mettere in sicurezza, dobbiamo farlo, e mettersi in sicurezza purtroppo sconta alcune questioni. La prima sono i tempi della politica che purtroppo, diciamo, non coincidono con la necessità di opere a lunga scadenza, la politica a tempi brevi.
Ecco, la interrompo un istante perché il ministro dell'Ambiente Costa ha detto recentemente: paghiamo dazio alle inefficienze dei comuni che dovrebbero fare la progettazione delle opere, però mancano i tecnici. E secondo il ministro Costa, poi le regioni, che sono le vere responsabili, però pagano il conto di questa mancanza di progettualità dei comuni, che però non hanno i soldi. Quindi sembra una specie di situazione kafkiana.
No, io non concordo con quello che dice il ministro Costa. Non possiamo scaricare sui comuni un'impresa che non sono in grado di portare avanti, perché i comuni italiani ormai da tempo hanno gli uffici tecnici depauperati, non hanno nemmeno più i servizi tecnici banali, hanno qualche geometra a mezzo tempo, non sono in grado di essere stazioni appaltanti, di fare gare e soprattutto di progettare. Lo Stato italiano negli ultimi 15-20 anni ha perso la capacità di progettare, perché non si incentiva più la parte tecnica dei comuni. Il punto è, la messa in sicurezza da questi rischi è un'impresa che ha tempi lunghi, 15-20 anni, ma non può partire dai comuni, deve partire dall'amministrazione centrale dello Stato, e per come la vedo io, solo Palazzo Chigi è in grado di avere quell'autorevolezza e quelle relazioni e quella forza finanziaria di mettere in piedi questa impresa. Noi, insomma, nei 3 anni di Italia Sicura abbiamo dimostrato che si può fare un piano nazionale, abbiamo di fronte almeno 10.300 opere e interventi da realizzare, il piano c'è, ci sono quasi 11 miliardi di risorse ritagliate, ci sono i 20 presidenti delle regioni ancora oggi commissari di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, poche regioni hanno strutture commissariali, la gran parte delle regioni non le hanno, quindi diciamo in qualche modo la filiera delle responsabilità è molto chiara, serve lo stimolo di Palazzo Chigi, serve il fiato sul collo di Palazzo Chigi, task force che 365
ne abbiamo tante, avute tante in questi mesi di task force.
Tra l'altro l'Italia è l'unico grande paese a non essersi dotato di un piano di adattamento al clima, gli ambientalisti dicono che anche questo è un problema, però cerchiamo di fare un passo avanti.
Ecco, con Nicola Casagli infatti Erasmo D'Angelis ha elencato le varie difficoltà, ciò che blocca la progettualità, ciò che blocca i piani, ciò che blocca l'utilizzo di questi miliardi di euro stanziati eppure lì fermi, inutilizzati. Ma perché? Come mai? Tra l'altro siamo fermi ad un piano fognario degli anni Ottanta, quindi insomma non, come diceva Eleonora, non c'è un piano di adattamento delle nostre città ai cambiamenti climatici, come abbiamo visto proprio negli ultimi giorni.
Francesca, peraltro aggiungiamo che dati ISPRA degli ultimi giorni ci dicono che il paese continua ad essere cementificato.
Esattamente, 57.000 chilometri quadrati in più nel 2019, tra l'altro con un tasso di crescita che ha superato il tasso di crescita della popolazione. Nicola Casagli.
Sì, io sono d'accordo con le considerazioni espresse da Erasmo D'Angelis in precedenza, non possiamo scaricare la responsabilità sui comuni, è uno sport nazionale quello di scaricare sempre i problemi sul più debole, abbiamo 8.000 comuni in Italia, alcuni molto piccoli con territori molto complicati, quindi tutte le azioni sulla prevenzione del dissesto idrogeologico devono essere governate a livello centrale dallo Stato e dalle regioni, magari con una struttura di raccordo e coordinamento come era Italia Sicura, che a mio parere fra le tante task force fatte dagli ultimi governi era una delle poche strutture utili. Sì, utili operative. E poi senza semplificazione andiamo un poco lontano, no? Abbiamo varato adesso un decreto
semplificazioni, dovrebbe essere utile anche su questo fronte?
Dovrebbe, io l'ho letto sinceramente, già il labirinto del codice appalti che ci siamo imposti in Italia è una cosa unica al mondo e che ha paralizzato non soltanto le grandi opere, non soltanto quelle di prevenzione del dissesto idrogeologico. Purtroppo sul decreto semplificazione non trovo una grande semplificazione, trovo norme timide, poco coraggiose e si poteva fare molto di più.
Ecco, professor Casagli, concretamente da dove partirebbe?
Io partirei proprio dalla semplificazione, cioè per opere che rientrano nella sicurezza nazionale, perché di questo si parla di sicurezza dei cittadini come se fosse un'emergenza sanitaria, perché poi le vittime ci sono, i problemi ci sono, i danni sono pesantissimi, la competenza deve essere avvocata allo Stato e alle regioni con regole semplificate, progettazioni snelle, affidamenti diretti a ditte che hanno dimostrato sul campo di portare a termine lavori in efficienza e sfrondare la burocrazia che paralizza e impedisce lo sviluppo.
Però anche un problema che leggevamo, mancano proprio anche i progetti esecutivi, i tecnici per realizzare questi progetti, il freno a monte rispetto poi alla realizzazione e alla burocrazia che si incontra nella gara d'appalto e tutto il resto.
Certo, sì, i progetti mancano perché i progetti costano, cioè non è che il progetto un ingegnere o un geologo lo fa piovere dal cielo, devono essere dati incarichi, e anche su quello ci sarebbe molto da dire, perché le professioni tecniche la riforma Bersani sono trattate alla stregua di lavoro di impresa, quindi soggetti anche questi al mondo delle gare, a tutta la complessità delle procedure di affidamento, mentre trattandosi di professioni intellettuali in tutto il mondo si procede tramite incarichi diretti fiduciari, cioè chi è bravo lavora, chi non è bravo e non lavora.
Però professore,
anche qui semplificazione e investimenti.
Professore, però queste analisi che lei sta facendo ci lasciano abbastanza disarmati, perché le semplificazioni hanno cercato il governo di farle finora. Gli appalti diretti abbiamo visto che in Italia non si possono fare perché spesso poi subentra la corruzione, subentra la criminalità organizzata, ma allora non riusciremo mai a muovere un passo?
Non si può, per paura della criminalità organizzata, autoimporci procedure che sono difformi e estremamente più complesse rispetto ai paesi con cui ci dobbiamo confrontare su tutto. Lo dico su questo argomento, ma è un problema generale, e gli interventi di semplificazione di questo e dei precedenti governi non sono affatto interventi di semplificazione.
Pierluigi Claps, ordinario di idrologia e costruzione idraulica al Politecnico di Torino. Abbiamo parlato di alluvioni, abbiamo parlato di eventi meteo improvvisi, li abbiamo visti a Palermo, ma in tante altre città anche del nord ormai siamo quasi abituati. Allora, lei, oltre a essere un esperto appunto di idrologia, ha anche creato una banca dati forse unica nel paese, non so se ce ne siano altre a livello universitario, in cui analizzate i dati proprio di tutti questi eventi estremi. Ci può fare un bilancio di quello che avete via via monitorato nel corso del tempo? Questi eventi stanno aumentando a livello locale, a livello globale? Qual è la situazione?
Tra l'altro eventi non prevedibili come la bomba d'acqua di Palermo?
Sì, cominciamo dalla prevedibilità, perché è un aspetto che è stato sottolineato recentemente relativo alla possibilità di informare i cittadini in tempo utile, no? Perché è evidente che i tempi della realizzazione delle opere sono lunghissimi, è stato detto a lungo, e è molto più pratico cercare di avvisare le persone in tempo perché si possano
mettere in sicurezza. Sì.
Ecco, questo su questo fortunatamente il paese è un pochino più avanti, nel senso che esiste una rete radar e quindi si parlava a Milano della ormai tradizionale procedura di avviso attraverso SMS ai cittadini, no?
in tempo reale, rapidamente.
Arancione. Sì, ecco. E che sono comunque cose molto utili, ma questo protegge, certamente aiuta a proteggere delle vite umane, non riduce l'entità dei danni, e quindi dal punto di vista della prevedibilità, se gli eventi sono così brevi e così localizzati, non possiamo fare molto di più, rientra nella normalità meteorologica. Quello che possiamo fare però è individuare se i sistemi fognari, i sistemi di smaltimento delle acque siano sufficienti o non più sufficienti, e questo possiamo farlo sia tenendo aggiornata la conoscenza dei dati che si sono verificati nel tempo e soprattutto cercando di stabilire se c'è una tendenza all'aumento, ed è quello che abbiamo provato a fare mettendo insieme 100 anni di osservazioni di piogge brevi ed intense in tutta Italia con un lavoro di una tesi di dottorato.
Effettivamente non ci sono banche dati di questo tipo, perché non c'è una entità nazionale, non c'è un organismo nazionale che è deputato a fare questo.
Cosa è emerso come? No? Lei così stava dicendo, mi auguro, certo, che la creino un organismo.
No, esiste, ci sarebbe l'Agenzia Italia Meteo, però sta avendo dei tempi di costituzione molto, molto lunghi, no? Per adesso nessuno se ne è fatto carico. E cosa emerge? Emerge che insomma, ci sono delle tendenze ormai acclarate in alcune zone d'Italia, non tutta Italia mostra una diciamo una crescita sistematica. Ci sono delle tendenze acclarate in alcune zone d'Italia, ci sono delle tendenze.
Per esempio la Liguria, quali altre?
Ah, per esempio, non so, la punta della Sicilia. Mi sono ritrovato a guardare la cartina che abbiamo prodotto l'anno scorso in questo lavoro, e proprio nella zona di Palermo c'è una diciamo c'è una chiara tendenza all'aumento delle intensità che noi avevamo ritrovato dalle osservazioni. No? E poi invece sulla frequenza, che è la questione che forse più tocca la sensibilità delle persone, no? Per sapere quante volte può capitare in un anno di vedere sui giornali queste notizie, e bisogna dire che la frequenza è costantemente in aumento, anche se non siamo arrivati ancora alla significatività statistica, no? Da un punto di vista medico si può dire che siamo ancora in sperimentazione, però dall'inizio degli anni 2000 in avanti c'è un costante incremento del numero di superamenti di record nelle stazioni di misura italiane, no? Cioè, ci sono stazioni che vedono l'evento più forte mai osservato, e questo numero di stazioni ogni anno è in crescita.
Ecco, quindi non c'è ancora una statistica, diciamo, esatta, però c'è un'evidenza, insomma, dell'osservazione, come se una cosa clinica, diciamo, se vogliamo fare il parallelo con la medicina. Senta, professor Claps, lei diceva si potrebbe agire sul sistema idraulico, per esempio lo smaltimento con la raccolta delle acque sotterranee. Ci dice quale potrebbe essere una ricetta e quali sono le esigenze primarie per far fronte a questi eventi?
Ma non c'è una ricetta unica, magari ci fosse. Ci sono, sicuramente il consumo di suolo non è una cosa che aiuta, però bisogna dire che noi abbiamo problemi di gestione delle nostre acque superficiali che sono annosi, e abbiamo soprattutto una grande carenza di tecnici nelle amministrazioni pubbliche. Questo è un fatto sotto gli occhi di tutti, perché sappiamo che la pubblica amministrazione ha da tempo bloccato il
turnover
dei tecnici. Allora
quello che poi blocca anche i progetti, se non ci sono i tecnici che fanno i progetti.
È certo che blocca i progetti, perché allora diciamolo, quando si punta il dito contro le amministrazioni che non fanno i progetti, diciamo, è veramente un po' codardi, no? Voglio dire, è un atteggiamento non sensato, perché se andiamo a vedere il fondo di rotazione del Ministero dell'Ambiente, che è stato istituito nel 2015, e andiamo a vedere come si pensava di erogare i fondi, l'uomo della strada rimarrebbe senza parole, perché si mettono le amministrazioni in condizione di fare una corsa a ostacoli per ottenere a puntate prima un 26%, poi un 47%, e sulla base di tutta una serie di passaggi burocratici che si è dimostrato che sono stati diciamo la causa della mancata erogazione di questi
fondi. E quindi
fondi,
si torna a quella corsa ostacoli a cui faceva riferimento Nicola Casagli, e quindi la semplificazione urgente. Però Francesca,
fermiamoci un attimo, ascoltiamo la voce dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto in tanti, e ascoltiamo questi WhatsApp audio.
Noi vorremmo sapere, oltre ai soldi stanziati, perché non vengono spesi? Che ci dite che ci sono e non ci fate capire perché, per quali interessi, per quale cose non vengono spesi questi soldi, sarebbe meglio. Grazie. Sono Roberto da Campobasso.
Buongiorno, mi chiamo Alberto, mi chiamo dalla Toscana, sono un medico veterinario. Volevo solo evidenziare che una componente del dissesto idrogeologico nel nostro paese è continua involuzione e quindi diminuzione del numero delle aziende agricole presenti sul territorio, quindi territori dove sicuramente una continua manutenzione che potrebbe fare un'azienda agricola per gestire il suo territorio non viene più fatta, perché la gente non ce n'è più, i costi sono enormi.
Buongiorno, le semplificazioni e gli appalti è semplice, basta dare e far partecipare alla gara d'appalto aziende qualificate che non diano il lavoro in subappalto. Poi, una volta firmato il contratto, che hanno vinto la gara di appalto, devono rispettare i tempi e le condizioni, e poi ci deve essere chi controlla che sia anche lui responsabile, perché se i lavori non vengono fatti a norma, l'azienda deve essere espulsa dall'album e non deve più partecipare a nessun appalto. È semplice. Grazie e buongiorno, Angelo di Acerreale.
È molto semplice, dice Angelo. Erasmo D'Angelis, abbiamo poco più di un minuto, tra l'altro se può riassumere brevemente a questi ascoltatori una risposta, e poi tra l'altro lei, come autorità di bacino distrettuale dell'Appennino, la zona del Tevere è una delle più a rischio d'Europa.
Erasmo 111 D'Angelis. Progetti fermi.
Sì.
Un minuto purtroppo.
Sì, un minuto. Roma è la capitale del rischio idrogeologico d'Europa, ha 420 aree in frana, è una città che ha dei colli, e circa 300.000 romani a rischio di inondazione. Quindi diciamo il tema è un tema vero. Perché sono bloccati i soldi? In due minuti. Perché manca un problem solving, qualcuno che risolva problemi e gestisca i conflitti locali. A Palermo ci sono 170 milioni bloccati per conflitti vari, così sul Seveso a Milano per conflitti tra enti locali. Bisogna risolvere diverse problematiche, gli espropri, i ricorsi, il tema delle progettazioni. Però in questo momento, attenzione, a Genova sono in corso
20 secondi
per mezzo miliardo sul distretto, con tutte le amministrazioni centrodestra, centrosinistra, i lavori proseguono senza problemi.
Quindi modello Genova.
Modello
ancora.
Genova, modello Arno, modello Baganza in Emilia Romagna, insomma ci sono tanti modelli.
Tanti modelli da seguire, Erasmo D'Angelis, grazie per le sue considerazioni, grazie a Nicola Casali, grazie per Luigi Claps. Ora GR1 delle 11, noi torniamo qui tra una decina di minuti, cure e vaccino anti-Covid.